E io saluto subito il nostro ospite Domenico Scarpa, è un piacere ritrovarla ai microfoni di Rete2. Buongiorno.
Buongiorno e grazie, un piacere anche per me, naturalmente.
Allora, diciamo subito che lei è autore forse di quello che è stato considerato uno dei migliori libri, se non il miglior libro dedicato a Calvino. Calvino fa la conchiglia, edizioni Oepli. Avevamo avuto anche occasione di parlarne, un tomo di non so quante pagine, io ce l'ho a casa, più di 500?
Più di 800, per la
Ecco. Più
verità,
di
quasi
800,
vergognarsene.
più di 800, ecco, quello mi era sfuggito comunque. Ecco, chiudiamo subito la parentesi perché oggi parleremo di tutt'altro. Può un giallo servire da strumento per la rilettura inedita di una città? Se quel giallo si chiama La donna della domenica, questo successo firmato da Carlo Fruttero e Franco Lucentini, e se quella città, insomma, è Torino. E noi con Domenico Scarpa vogliamo parlare del fatto che è stata inaugurata pochi giorni fa proprio a Torino, nella sede del Circolo del Design, la mostra La donna della domenica, una signora città, una mostra che sarà aperta fino al 10 di maggio. E allora, Domenico Scarpa, sono passati, possiamo dire subito, 50 anni dall'uscita di quel film di Comencini, che era appunto tratto dal romanzo La donna della domenica, e si avvicina al centenario della nascita di Carlo Fruttero. Insomma, un'occasione ghiotta che noi non abbiamo voluto lasciarci sfuggire, e dobbiamo dire anche avendo lei come interlocutore, ma insomma, mettere in mostra un libro e una città è una sfida, insomma, abbastanza impegnativa. Com'è andata?
Beh, è andata che potremmo dire, Fruttero e Lucentini fanno la città, fanno Torino, per parafrasare il titolo su Calvino, ed è una città che ci hanno messo 7 anni a fare, perché hanno cominciato a pensare a questo romanzo nel 1965, giusto 60 anni fa, quindi gli anniversari sono tanti. E hanno realizzato una planimetria, un luogo architettonico, una mappa e un insieme di oggetti, potremmo dire, realissimi e magici che fanno appunto l'incanto di questo romanzo. Tutto questo noi abbiamo voluto, documentare, mettere in scena per la prima volta con molti materiali inediti al Circolo del Design in questa mostra Una signora città per due signori scrittori.
Certamente. E può sembrare curioso, però, che questo evento trova uno spazio in un luogo dedicato al design, insomma, no. Però, insomma, Fruttero e Lucentini, per loro, il design è un po' materia narrativa, no? Quindi, in qualche modo loro volevano, rivendicare qualcosa di preciso.
Sono due scrittori architetti, sono due scrittori con il senso delle proporzioni, con il senso della planimetria, anche con il senso di prevedere che cosa succederà in una storia dopo 200, dopo 300 pagine. È una sorta di grande mappatura narrativa, ma soprattutto io direi sono due autori multimediali, multimediali non solo nel senso dei generi letterari, ma proprio multimediali nel senso dei mezzi di comunicazione, perché questo libro non solo, l'abbiamo detto all'inizio, è diventato un grande film, anzi diciamo uno dei film che nella storia della letteratura e del cinema più riprendono, rispecchiano lo spirito del romanzo da cui nascono, ma scrittori multimediali perché pensavano in termini concreti, in termini oggettivi, in termini visuali, in termini pittorici, in termini artigianali. Erano due che lavoravano con la testa, con gli occhi, con le mani, con tutti i sensi e con tutti i mezzi.
Allora, ricordiamo magari proprio in sunto, no? Un po' la trama, il giallo che guida questo romanzo, un personaggio che ha comportamenti equivoci e anche volgari viene ucciso, due individui altolocati vengono subito sospettati, due domestici sono appena stati licenziati, puntano l'indice sull'ambiente da cui sono stati rifiutati e più del meccanismo della trama, però a fare successo di questo libro furono poi un po' le atmosfere di quella Torino un po' vecchio stile, no? Che si avviava a un certo declino. Ecco, voi vi siete messi sulle tracce di uno sguardo che va da ieri a oggi, probabilmente, e che sguardo è emerso?
Beh, è uno sguardo bifocale, uno sguardo divaricato, perché abbiamo ricostruito la città sui documenti del romanzo, sui documenti inediti del romanzo, di come questo romanzo ha preso forma, di come è stato raccontato e anche di come è stato pubblicizzato e come si è trasformato appunto nel film. E poi puntato sull'oggi, soprattutto per merito dei due curatori titolari, cioè Maurizio Cilli e Stefano Mirti, io sono il curatore ospite di questa mostra, e delle ragazze e dei ragazzi dello IED, dell'Istituto Europeo di Design, che hanno interpretato e mappato la. E poi per ultimo, duo di artisti K09 che
Pronto?
hanno
La sentiamo un
reinterpretato.
po'
Pronto?
disturbata.
Pronto?
Adesso
Mi
la sento
sente?
bene. Sì, prego, prego,
Dicevo,
Costanzo.
lo sguardo dei due artisti del duo K095C che hanno reinterpretato l'arma del primo delitto, che è un'arma scandalosa e straordinaria, cioè un fallo di pietra col quale viene sfondato il cranio dell'architetto Garrone, prima vittima del primo delitto, che è la copia vilissima realizzata in serie di un oggetto illustre, cioè un fallo antico di scuola romana del primo secondo secolo d.C. Quindi c'è tutto questo, c'è questa bifocalità sul mondo antico, sulla Torino di 50 anni fa, sulla Torino di oggi, sulla Torino che prosegue il suo cammino attraverso queste realizzazioni artistiche fatte oggi.
Tra l'altro è vero che Torino non avrebbe dovuto essere il teatro di questo delitto letterario, ma che era Parigi, poi che è successo, insomma, cos'è successo? È vera questa storia?
Ma la storia è verissima. Lì è un episodio strano perché Fruttero e Lucentini stavano facendo un'antologia di racconti per Panorama, che all'epoca era mensile, e mancando una storia di cui non avevano i diritti, si erano detti: beh, scriviamola noi sotto pseudonimo. E Fruttero si era buttato a scrivere una storia ambientata a Parigi. Poi il problema si era risolto, il racconto parigino era rimasto inutilizzato. E lì Lucentini ad avere l'idea geniale. Ma portiamolo da Parigi a Torino e utilizziamolo per il progetto che stiamo costruendo. Il progetto che stavano costruendo proprio allora, quel primo momento, nel 1965, era un romanzo, una serie di storie legate fra loro su una signora torinese. La signora torinese
Ah,
doveva
ecco.
essere un romanzo su un personaggio tipico della città, che poi è diventato un giallo ed è diventato un romanzo mondo su quella Torino mondo, 7 anni dopo.
Ah, ecco, quindi insomma è vero, questa,
È
che
vero, è vero,
si
è
è
vero, è
spostati,
tutto
è
vero.
tutto vero. Allora,
Ed è documentato
ed
nella
è
mostra, è
documentato,
questo tutto vero.
ecco, lo
Sì.
documentate nella mostra, volevo chiederle anche questo.
Certo,
Ok.
certo.
E allora, dicevamo, no? Allora, quindi un romanzo che alla fine si identifica in una città, appunto, che abbiamo detto è Torino, no? E in questa storia ogni personaggio poi incarna i luoghi in cui vive, agisce, poi magari viene ucciso. E ci sono anche due torinesi che sono Fruttero e Lucentini, uno di nascita e uno acquisito, un po' in questo gioco, o no?
Sì, allora i due personaggi, i due registi, quelli che tengono i fili, naturalmente sono i due scrittori. La cosa sorprendente è che la driving force, colui che ha dato il vero motore della storia, è stato Lucentini, che era romano, che parlava una quindicina di lingue, tutte con accento romanesco. È stato lui ad aizzare Fruttero a dedicare un romanzo a Torino, perché la vedeva come una città strana, una città bizzarra, una città metafisica, un luogo inesplorato dove si poteva ambientare una storia di oggi. E la città, vista da loro due, soprattutto da Lucentini,
Ah, la sentiamo ancora
era.
male. Si è spostato Domenico Scarpa,
No, no, no,
pronto?
non mi sto
Ecco.
spostando, ero
Adesso
qui.
la sentiamo ancora bene.
Non so quanto vi siate. Persi, ma parlavo di Lucentini che vedeva la città come un luogo bizzarro, metafisico, alla De Chirico, una scacchiera dove si potevano ambientare tutte le storie possibili e tutti i personaggi più strani da far muovere lungo questi fili, queste reticolature di scacchiera. È straordinario, sì.
E appunto, tornando poi sul tema e per concludere del design, c'è da dire che appunto il lancio del libro La donna della domenica, appunto da cui prende spunto la mostra, lo abbiamo detto, ha avuto pochi precedenti, no? Per inventiva, per clamore. Insomma, ci sono poi delle chicche in mostra anche da questo punto di vista che vuole, insomma, ricordarci o di cui vuole parlarci.
Quasi tutto materiale inedito o dimenticato da 50 anni, perché la Mondadori, trovandosi per la prima volta a capire di avere a che fare con un libro senza precedenti dedicato a una città reale in quel momento, una città contemporanea, all'epoca non si faceva nella letteratura italiana, per di più con una storia gialla e avvincente e spiritosissima, realizzò per esempio una busta da distribuire ai librai e ai lettori, una busta giallo vivo con le sagome dei personaggi e con dentro un poster dove c'erano un poster blu e giallo, dove al centro c'era ritagliata come a traforo l'immagine dell'arma del delitto, una sagoma che ricordava il fallo di pietra, una cosa sottile, spiritosa e che colpiva molto la fantasia, così come il fallo aveva colpito il cranio dell'architetto Garrone, una cosa senza precedenti. Il libro bruciò centinaia di migliaia di copie.
Caspita, insomma. E, quindi la mostra è aperta al pubblico fino al 10 di maggio, giusto? La donna della domenica, una signora in città.
Certo,
E quindi,
una
come dire,
signora città, è
una.
la signora la città.
Ah, sì, una.
The city is a lady, come in Frank Sinatra. The city is a lady, una signora città, sì.
Sì, una signora città, c'era un in più, ma niente, può anche qui può succedere. E insomma, grazie molto. Domenico Scarpa, ricordiamo appunto e invitiamo i nostri ascoltatori perché ascoltatrici, Torino è vicino, insomma, vale la pena, penso, di andare a visitare questa mostra e c'è tempo fino al 10 di maggio.
Grazie mille.
Grazie, grazie a lei, Domenico Scarpa, grazie.